Ci lasciamo prendere ancora da questo colloquio che in qualche maniera, tra l'altro, si capisce molto anche quando noi diciamo dialogo, colloquio con Dio, è per modo di dire, perché siamo solo noi a parlare, no? Però è interessante questo, che la preghiera è proprio cercare di parlare in maniera che sia un dialogo con Dio, come la predica, come tutta la liturgia. Dio non può parlare se non gli presta la voce l'uomo, se non parla l'uomo. E però d'altra parte l'uomo è chiamato a far risuonare in se stesso la parola di Dio, questa è la via della parola di Dio. E quindi questa ricerca, questo dialogo con il quale noi cerchiamo su questi testi del Vangelo di Luca di porre una domanda continua, non è il senso di questi Vangeli, i quali sono fatti a pezzi e possono suggerire tante cose, ma noi li stiamo continuamente caricando di questa domanda in quest'estate: chi è il cristiano, no? Stiamo attorno all'identità cristiana, all'identità del discepolo, interrogando. È suggestivo perché dei testi che non vogliono rispondere a questa domanda, però si vede come in realtà possono rispondere a tutte le nostre domande, soprattutto quando sono così centrali come questa, no? E allora, ricollegandoci un po' a questo percorso che ci ha portato domenica scorsa a confrontarci col racconto che Gesù fa del Samaritano, si potrebbe tirare questa conclusione, no? Da questo percorso. Essere cristiano vuol dire vedere nel prossimo, o meglio, non introduco troppo, non è che il prossimo in quanto tale è la parola di Dio, no, è il vedere nel prossimo, e cioè nel movimento che ci viene richiesto di fare per renderci vicino l'altro. Quindi l'altro in partenza è antipatico, è diverso, è lontano, è straniero. Lo si rende prossimo con un movimento di prossimità. Ecco, vedere in questo sforzo che noi facciamo di spostarci da dove siamo per andare vicino all'altro, vedere in questo il venire della tenerezza di Dio verso l'uomo. È Dio che sostiene questo movimento, è il suo movimento. Testimonio del suo movimento nel momento in cui mi faccio prossimo. Quindi il cristiano, il discepolo, quello che vede le cose come le vede Gesù, questo è il discepolo, è quello che fa Gesù, appunto. È colui che crede che nell'incontro benevolo, benevolente tra gli uomini, il regno di Dio è qui. In che forma entra il regno di Dio nel mondo? Entra nella forma della prossimità. In ogni movimento che un uomo fa verso l'altro, in termini di tenerezza, di benevolenza, il regno di Dio si rende presente, appunto. Per questo l'ospitalità è come se si vedesse il problema dall'altra parte, no? Farsi vicino o accogliere colui che viene da fuori, ma è lo stesso, appunto. Per questo l'ospitalità è una virtù caratteristica dei cristiani ed è ripetutamente raccomandata nei testi apostolici. Conosciamo un testo di Romani 12, splendido capitolo di Romani 12 che elabora l'identità cristiana dopo aver detto ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo in 11 capitoli. Il 12° dice: perciò offrite il vostro corpo come culto spirituale gradito a Dio. E poi fa la descrizione, appunto, in questo intento di tracciare l'identikit del cristiano. Paolo dice, guardate cosa dovrebbe essere un cristiano: siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli e premurosi nell'ospitalità. Cioè, come se tutte le virtù teologali, appunto la fede, la speranza e la carità, si traducessero poi in questo atteggiamento dell'ospitalità. E la lettera agli Ebrei, dopo che ha descritto tutta la teoria degli uomini che hanno camminato nella fede, nella speranza, dopo aver raccomandato l'amore fraterno, aggiunge subito: non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandolo hanno accolto gli angeli senza saperlo. In questa maniera di parlare della lettera agli ebrei c'è chiaramente il riferimento all'episodio di Abramo che oggi abbiamo letto, la visita di Dio ad Abramo alle querce di Mamre, in cui viene sigillata nella fecondità di Sara la benedizione, la promessa di vita, una discendenza, che pone riparo, i padri leggevano così, che pone riparo a quell'altro banchetto in cui si era mangiato i piedi di un altro albero mitico, il primo albero, in cui si era mangiato un banchetto di morte. La promessa alle querci di Mamre riannoda la benedizione della vita, no? E questo mistero dell'ospitalità, di cui dice il racconto delle querce di Mamre, o questo sacramento dell'ospitalità, cioè annunciata dalla legge e dai profeti, il venire di Dio all'uomo, questo mistero dell'ospitalità è confermata da Gesù e dal suo Vangelo, perché colui che bussa alla tua porta, angelo di Dio e straniero, è Gesù stesso, come dice l'Apocalisse: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Cioè, vedete come si annoda tutto attorno all'Eucaristia, nel sacramento cristiano, tutto questo discorso, l'amore di Dio del prossimo indissociabilmente legati, l'amore dell'uno all'altro in cui viene il mistero di Dio e che si esprime nel banchetto, appunto, nel sacramento, del banchetto comune, del nascere insieme. E quando Gesù, nella parabola del giudizio universale, guarda indietro alla sua vita e alla vita di tutti gli uomini, il pellegrinaggio suo su questa terra e il pellegrinaggio di tutti i figli dell'uomo, visto alla fine, riassumendo il suo cammino guardandolo dalla fine, cosa dirà? Ero forestiero e mi avete ospitato. Quindi il tema dell'ospitalità è un'altra versione, e vedete, dal punto di vista umano, dal punto di vista antropologico, come diventa suggestivo rispetto ai rapporti sociali, rispetto alle storie degli uomini, rispetto alla politica, rispetto alla civiltà, i cristiani e la civiltà, il tema dell'ospitalità, appunto, no? Il tema della casa, fondamentalmente. Ma vedete che ritorna continuamente, è lo stesso procedimento. Là si diceva chi è il mio prossimo, qui si dice ma chi devo accogliere io? Chi è il mio prossimo? Di chi mi devo far vicino? O chi devo ospitare? Perché noi istintivamente, dice in un altro passo Gesù, invitiamo inter nos, gli amici, i compagni di mangiata, no? Quelli che ci sono simpatici, magari sempre quelli che ci sono legati di sangue, in una specie di rito e di scambio chiuso. E allora Gesù proprio su questo, come metteva in guardia dall'attaccamento al papà, alla mamma, ai figli, ai fratelli, e a tutto ciò che hai, se non perdi questo per me non si deve, così qui, alla sua maniera dice, quando offri un pranzo, una cena, non invitare gli amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini. Questo sarebbe terribile poi. Al contrario, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato. Beato sappiamo cosa vuol dire. Testimonerai la beatitudine, testimonerai l'agape, appunto, la bontà di Dio che si riversa in questo gesto, perché è fatto senza ritorno. Sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Quindi l'ospite che si raccomanda di accogliere è proprio lo straniero, l'estraneo, quello che non ha casa, colui per il quale la tua accoglienza non è un diversivo piacevole, ma è l'atto di renderlo fratello, appunto, uomo, di dargli casa. È rimedio a una condizione di indigenza. E questa accoglienza ti ricorda che anche tu sei stato forestiero nel paese d'Egitto. L'ospitalità come testimonianza dell'alleanza, della liberazione, della creazione, per fede, appunto. E più radicalmente ti ricorda quale sia la tua condizione originaria, la povertà costitutiva alla quale la misericordia di Dio pone rimedio e di cui la misericordia ti dà la possibilità di essere testimone e che invece illusoriamente viene nascosta la tua povertà o il tuo peccato, appunto. Viene nascosto dalla casa, dall'abitudine che ti sei costruito con le tue mani e nelle quali ti credi in possesso delle tue cose, no? E della tua vita. Allora l'ospitalità come grazia, chi ospitare? Colui che non se lo merita per titoli acquisiti sul campo, colui che aspetta di nascere alla fraternità, colui che ha bisogno effettivamente, se no senza di quello non ha casa, appunto. No. Terzo, e cosa si fa? Cosa si deve, cioè come avviene l'ospitalità? Se si decide veramente di ospitare qualcuno che è nel bisogno, cosa si fa? Marta e Maria, appunto. Anzitutto bisogna fare qualcosa. Se no, non chi dice chi dice. Basta pensare all'esempio più semplice, appunto, tutti gli esempi che fa Gesù quando uno ha fame, ha sete, è nudo, è carcerato. Bisogna fare qualcosa, è inutile parlare. Se viene qualcuno in casa a mangiare, bisogna darsi da fare, proprio come Marta. Lì non serve fare i salamelecchi o i sorrisini. Lì conta chi si dà da fare e fa per preparare la tavola e la cena. In questo senso, senza essere marxisti, ma magari Marx qualcosa ci ha fatto anche capire in questa direzione, certamente credere al Vangelo e diventare discepolo di Gesù è fare. Ma questo appunto non c'è bisogno di andare a un'ideologia particolare, perché l'uomo non esiste se non agisce. E non può farsi prossimo se non facendo qualcosa. Fare qualcosa per il fratello, dargli da mangiare, da bere se ha fame, vestirlo se ha freddo, soccorrerlo se è ferito, accoglierlo se è straniero. Il Vangelo è tenerezza per l'uomo. E prendersi cura di lui, ma prendersi cura di lui non può avvenire se non facendo qualcosa per lui. È un animale questo, bisogna radergli la barba se ce l'ha lunga, bisogna lavarlo se è sporco, bisogna dargli da mangiare se ha fame. Si fa così a voler bene all'uomo, bisogna abbracciarlo se è spaventato, appunto. In questo senso Marta non ha sbagliato. Non è che quella là ha scelto la parte migliore e tu per quello che passa. Ha fatto ciò che si deve fare se si vuole accogliere qualcuno. Marta, secondo questa maniera di parlare di Gesù, sembra che incominci a sbagliare quando si inquieta e si preoccupa troppo. Ci accorgiamo anche noi tante volte che delle persone ci fanno dei gesti, ma ti accorgi subito che non li fanno per te. Sono preoccupati loro della figura che fanno, di quello che stanno facendo, hai capito? Non so se no, questo credo che sia appunto il Vangelo, non viene a dire queste cose facendoci scoprire, ci fa solo vedere quello che noi continuiamo a non vedere, no? Marta sbaglia quando si preoccupa troppo, tanto da non accorgersi neanche più dell'ospite. Diventa preoccupata di sé, di non aver tutto quello che le occorre, di far brutta figura, come le nostre mamme, no? Se arrivava qualcuno fa non chiamare nessuno a casa perché se no, no, c'è un'agitazione, no? Ma è uno che pensa di fare il compito, hai capito? Pensa di ricevere il voto, che è preoccupato di sé, appunto, no? Sbaglia quando pensa che è lei sola a fare. E che tutto ciò che fa è opera sua e perciò deve essere perfetta, irreprensibile, senza che nessuno abbia qualcosa da dire, capito? Sbaglia perché non capisce in fondo, ma poverina, noi sbagliamo mille volte di più tutti in questa direzione, ma appunto lei è una santa perché ci fa vedere, no, questo nostro modo di fare. Sbaglia perché non capisce che quello che sta facendo è anzitutto un regalo che riceve. che quello che fa è solo una risposta umile, riconoscente, quindi serena fondamentalmente, a una grazia che l'ospite le arreca. Che quella è un'occasione di ascoltare come Maria la parola, il mistero di un Vangelo. Il prossimo ti regala la sua presenza, che è testimonianza appunto della grazia del Vangelo, il Vangelo che chiede di essere accolto e testimoniato. Marta sbaglia se mentre fa non ascolta come Maria la parola di ciò che le è dato. Le è dato prima che faccia, che rende possibile il suo fare. L'ospite che è venuto ti permette di fare questo servizio. Non sei tu che lo investi con ciò che fai e l'altro ti dirà grazie. Marta sbaglia se mentre fa non ascolta la parola, e cioè la rivelazione di una divina prossimità, di una divina dolcezza che ha il volto dell'ospite, e il discepolo intravede sempre i tratti misteriosi di Gesù, appunto. Ma non capivano neanche loro, ste poverini qui, che appunto l'ospite, come nel caso del samaritano, il ferito, era Gesù. Il discepolo impara un po' alla volta a vedere Gesù, appunto, a conoscere, a riconoscere Gesù. E quindi sbaglia Marta se mentre fa non comprende che lo straniero non chiede solo di essere servito, nutrito, accudito e giù una pizza di robe, no, dice mangia, no, ma soprattutto chiede di essere ascoltato, chiede di essere appunto accolto, reso prossimo. Anzitutto dalla parola, appunto parola, non nel senso che lo investi di parole, no? Dal modo con cui appunto lo accogli, lo tratti, dal modo in cui fai le cose, questa è la parola. Il rimprovero di Gesù: Marta, Marta, tu ti preoccupi di troppe cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Vedete, si riferiscono radicalmente alla disattenzione al regno di Dio, al Vangelo. È un rimprovero di non riconoscere la grazia, in questo caso non riconosce che lì sta passando Gesù, secondo l'evangelista, il prete che scrive sta roba, sta passando Gesù che va alla Pasqua, e non capisce che l'essenziale in quel momento era pendere dalle labbra di Gesù, non era tanto il fargli su chissà che cosa, no? Quindi radicalmente riguarda il fatto di non cogliere la parola, il Vangelo dei nostri incontri con il prossimo, di non riconoscere la grazia che precede e avvolge il nostro fare. Ma mediatamente questo passa attraverso la disattenzione al prossimo e alla sua parola, alla maniera di rapportarsi a lui senza fede, da discepolo di Gesù che ascolta la parola. Cioè non ascolti la parola di Gesù in quanto non ascolti la parola dell'ospite, dell'amico. Marta, Marta, perché ti dai tanto da fare per l'ospite fino a dimenticare la sua presenza? Non sarebbero necessarie molte cose in verità, ma una sola, che tu lo ascolti. E così gli dimostri una vera prossimità, che egli si accorga di essere veramente a casa, ma non nella tua casa, hai capito? Che gli fai vedere, che gli fai le cose scintillanti per la tua, no? Che è a casa, è anche tu a casa, hai capito? La casa è il regno di Dio, è stare al posto giusto, è fare le cose giuste, come si può dire? L'episodio di Marta e Maria, come vedete, ci insegna tante cose, proprio tante cose, sul modo in cui il regno di Dio passa nei nostri incontri. Prima roba, radicale. Non andiamo a cercare il regno di Dio che è qui, che è là, che è su, che è giù, chissà quando verrà. Punto. È l'incontro col fratello il luogo del regno di Dio. Non c'è un'altra possibilità che Dio venga al mondo e che noi lo incontriamo. Seconda cosa. L'episodio di Marta e Maria ci insegna su come su come si fa a farci prossimi o su come in che cosa consiste il nostro accogliere l'altro, che è indissociabilmente un fare e un ascoltare, un essere insieme Marta e Maria, appunto, no? Ma ci insegna perciò anche su come vanno un po' le cose tra noi, in me anzitutto, la mia poca accoglienza evidentemente, la mia poca fede, no? La mia inospitalità, e come vanno le cose nelle nostre case, nelle nostre società, dove l'ospitalità appare una cosa sempre più assente, quindi sempre più necessaria e sempre più trascurata, no? Si moltiplicano diritti e prestazioni in queste società burocratizzate, razionalizzate, secolarizzate. In realtà le relazioni sono sempre più distanti e procedurali, burocratiche, no? Persino ormai tra genitori e figli il rapporto è mediato per il pagamento di persone interposte. Non riusciamo più neanche a prenderci cura dei genitori, no? Per fare un esempino. E neanche i figli che indoriamo, molti dei nostri figli mangiano da soli un sacco di giorni, o comunque uno dei gravi problemi di queste città sono i bambini trascurati, al di là di tutti i salamelecchi sull'infanzia. Si moltiplicano le case di cura, i ricoveri, diminuiscono sempre più le case capaci di reale ospitalità. Si moltiplicano le leggi, le istituzioni che provvedono a ogni forma di malattia, di solitudine, ma diminuisce la probabilità per chi è straniero o emarginato di trovare davvero fratelli disposti ad accoglierli o ascoltarli. E forse addirittura nella propria casa, tra i propri familiari, ciascuno di noi trova più facilmente servizi, prestazioni, che effettiva ospitalità. L'articoletto di oggi diceva, due sposati oggi in media stanno insieme un'ora e qualcosa al giorno, però poi ci sono, cioè, di un'ora e mezza, un'ora e qualcosa di televisione, quindi in pratica non si guardano neanche in faccia, per dirla così, no? Ma questo appunto risulta pungente soprattutto quando uno è malato, quando è anziano o quando è bambino semiabbandonato. E quindi in questo senso il tema dell'ospitalità, che è così strettamente, abbiamo visto, legato alla fede, che non è separabile dalla fede e dal regno di Dio. L'ospitalità deve cominciare proprio a essere rielaborata nei rapporti tra le persone che abitano sotto lo stesso tetto e che attendono che tu gli dica, non tutte le volte che gli dica aspetta, devo correre, capito? Addosso alla televisione o al telefonino, non ho tempo, hai capito, ho da fare, di corsa, scappo, non posso fermarmi con te ad ascoltarti. Si aspettano invece che possiamo dire no, posso fermarmi ad ascoltarti. Anzi, non solo posso, ma questa cosa qui è la cosa che desidero più di tutte. A me succede raramente, no? Mi succede moltissimo di essere richiesto di persone di ascoltarle. Mi capita poche volte di riuscire proprio a trasmettere, come si dice, la mia voglia di ascoltarle, il fatto che sono contento di ascoltarle. Quando capita una roba così, ci si sente a casa, no? Ma capita appunto raramente, lo sappiamo che sono miracoli, no? Sono miracoli. In questo gesto di vera ospitalità, l'altro diventerebbe veramente prossimo. E in questa testimonianza data alla presenza del Regno, non c'è bisogno di dirlo, non c'è bisogno neanche di andare a messa, se volete che lo dica chiaro, per fare sta roba qui. Avviene dove un figlio di Dio lo fa, appunto, no? Ma quando succede così, in quella testimonianza data alla presenza del Regno, tuo fratello e tu ti senti veramente a casa, perché come il vero cibo è la parola di Dio, così la nostra vera casa è il suo regno.